Laser.
Il pennino gratta la pagina bianca. Gioca tra luce e ombra, guidato dalla mano inquieta di Roberto. La punta di metallo attorciglia sul foglio l'esile filo d'inchiostro. Le parole sono piegate in avanti, sospinte dalla foga di chi le ha pensate, ma poggiano salde sulle timide linee che attraversano le pagine. Alla sera, aiutato dal chiarore di una lanterna, Roberton, come tutti in valle chiamano il Donetta, l'irrequieto ma simpatico ventenne di Castro, butta con impeto i suoi pensieri negli spazi vuoti del suo almanacco. Ha iniziato a scrivere sul principio dell'anno di grazia 1886.
Inizia così il romanzo biografico Senza scarpe di Mario Casella, giornalista, guida alpina, autore di documentari e di libri insigniti di importanti riconoscimenti, tradotti in tedesco e in francese. Il libro, pubblicato dall'editore Gabriele Capelli, narra la vicenda di Roberto Donetta, vissuto in Valle di Blegno tra il 1865 e il 1932, che trascorse la sua esistenza come fotografo autodidatta, contadino, venditore di caldarroste nel nord Italia e di sementi in patria, lavapiatti e cameriere a Londra. Alla sua morte lasciò 5.000 lastre fotografiche realizzate sull'arco di un trentennio, che documentano la vita quotidiana nei suoi vari aspetti e l'avvento della modernità in una regione povera e discosta del Cantone Ticino. Le immagini, di notevole qualità artistica, caratterizzate da sperimentazioni formali audaci, che fanno di Donetta uno tra i fotografi più interessanti del Ticino d'inizio Novecento, caddero nell'oblio, insieme ai registri contabili e alla corrispondenza del fotografo blegnese, e furono riportate alla luce negli anni Ottanta. Mentre il prezioso materiale fotografico suscitò subito ampio interesse, le centinaia di pagine in cui Donetta aveva annotato le sue riflessioni e ricopiato passaggi da scritti letterari e scientifici che più lo avevano colpito, e lo scambio epistolare con i familiari, caddero nell'oblio. Basandosi su questo materiale in parte ancora inedito, nel suo romanzo biografico Mario Casella ha ricostruito un dialogo immaginario tra Roberto Donetta e il figlio Saulle, l'unico dei suoi sei figli a rimanergli vicino dopo la rottura dei legami familiari con la moglie Linda e gli altri figli a causa della miseria e delle insormontabili difficoltà economiche. Mario Casella ci ha raggiunti in studio per parlarci del suo ultimo libro. Mario Casella, buongiorno.
Buongiorno.
Perché un romanzo biografico dopo i precedenti libri Nero Bianco Nero, Un viaggio tra le montagne e La storia del Caucaso, Il peso delle ombre, editi da Gabriele Capelli, e Oltre Dracula, Il cammino invernale nei Carpazi, pubblicato da Ediciclo?
Ma io ho sempre scritto libri in cui racconto dei viaggi, quasi sempre effettuati tra massicci montuosi un po' sparsi su tutta la terra, e per questi viaggi partivo sostanzialmente con un obiettivo, diciamo così, alpinistico, sportivo, ma soprattutto con l'obiettivo di portare a casa delle storie da raccontare. Era un po' un cacciatore di storie, no? Quindi tornavo e scrivevo un libro su una realtà magari sconosciuta o poco conosciuta per trasmetterla ai lettori. L'arrivo della pandemia ha reso impossibile questo tipo di viaggio, per cui mi sono trovato in una situazione nuova per me, impossibile viaggiare, impossibile andare su montagne lontane, per cui mi sono ritrovato a casa, come molti di noi, così a sfogliare dei libri, a viaggiare con la mente, con la fantasia, e ho riscoperto una storia che già conoscevo per le fotografie di Roberto Donetta, e mi sono un po' incuriosito rivedendo queste fotografie, andando a leggere alcuni saggi sull'opera fotografica di Donetta, e ho deciso di partire per un altro tipo di viaggio, un viaggio nel tempo e un viaggio anche nella fantasia, perché sostanzialmente di quest'uomo e della sua famiglia si sapevano poche cose, per cui per forza ho dovuto un po' mettere in moto anche la mia di fantasia per poter congiungere e collegare tutti questi fatti, episodi un po' sporadici che si conoscevano sulla sua vita.
Cimentarsi con il romanzo biografico e storico, genere letterario che unisce realtà e finzione, implica un lavoro di indagine sulle fonti storiche. C'erano foto, diari, lettere. Com'è nata l'idea di un dialogo immaginario tra Roberto Donetta e il figlio Saulle?
Questo è stato un escamotage che ho adottato quasi inconsciamente sin dall'inizio, perché forse un po' per simpatia per questo bambino che appare in molte fotografie con il padre o come soggetto a sé stante, da solo. E la storia di Donetta, di Roberton come lo chiamavano tutti, è una storia triste di un fallimento della vita familiare, no? Con questi sei figli, alla fine rimane con uno solo, che è questo bambino che lo accompagna fino a che lui arriva all'età, passati i 20 anni, anche lui si rende conto che forse è meglio che tagli questo cordone ombelicale con il padre, questo padre padrone, tra l'altro, molto autoritario, molto severo con se stesso, ma anche con le donne, soprattutto della famiglia, con le sorelle e sicuramente con Linda, la moglie. Per cui, ecco, vedendolo apparire spesso nelle fotografie, lo vedevo anche crescere, misuravo il passare degli anni, no? Quando si guardano queste foto dove appare Saulle, lo si vede crescere. Allora mi sono detto, ma in fondo io devo colmare dei vuoti in questa storia. Se questi vuoti li metto in bocca al figlio, è chiaramente un'operazione romanzata, quindi messa in scena, che va un po' a cozzare con invece la cruda verità degli scritti e delle fotografie del papà. E ho iniziato provandoci e mi sono reso conto subito dopo 2 o 3 capitoli, mentre scrivevo, che questo tipo di esplorazione mi avrebbe portato da qualche parte, così era la speranza.
La salvezza era arrivata pochi giorni prima, quando, risalendo a piedi verso casa, aveva fatto tappa al negozio di Dongio. Lì, appoggiato in un angolo tra un sacco di zucchero e alcuni bottiglioni d'olio, c'era in vendita un librone usato con la copertina in tela marrone. Poche righe scritte sulla prima pagina. Il resto era vuoto. Lo aveva subito comperato con la scusa di aver bisogno di un libro contabile per il negozio che intendeva aprire a Castro. Appena giunto a casa aveva tagliato con una forbice un quarto della prima pagina, eliminando così le poche scritte contabili del precedente proprietario. Roberton era fiero di quel tesoro. 200 pagine a sua completa disposizione per fermare il tempo.
Era un passaggio da Senza scarpe. Quanto ha contato Mario Casella nella genesi del romanzo la scoperta di centinaia di pagine manoscritte in cui Roberto Donetta annotava le sue riflessioni e ricopiava gli scritti letterari e scientifici che più lo avevano colpito?
Sì, molto. Non è stata una scoperta, a dire il vero, al 100%. Già altri scrittori, studiosi, ricordo Sandro Bianconi, linguista ben conosciuto alle nostre latitudini, aveva già analizzato alcune lettere, alcuni scritti di Donetta dal profilo anche linguistico, sociale dell'epoca, mettendo bene in evidenza già la particolare personalità di questo che noi conosciamo tutti come fotografo, no? Dietro c'era dell'altro, tra l'altro Lui stesso la definisce una scrittura da semicolto, no? Un contadino in una valle periferica del nostro cantone, la Valle di Blegno, che tra l'Ottocento e il Novecento si sente diverso dagli altri e cerca di esprimerlo come può, in modo creativo. Può essere attraverso all'inizio la semplice copiatura di libri e di riviste che qualcuno gli passava, e poi si butta lui stesso a scrivere, no? Poi evidentemente la scoperta per lui enorme della fotografia, che diventa poi la sua principale passione. Poi c'è stato anche Alberto Nessi, che ha scritto un bellissimo racconto, tra l'altro proprio ispirato a uno degli scritti di Donet. Poi alcuni anni fa anche uno scrittore svizzero-tedesco, Beat Hüppin, ha preso spunto da alcune pagine di questi scritti di Donetta per scrivere anche lui un libro su questo personaggio. Quindi per me è stata una scoperta, diciamo che partendo da alcuni studi e pubblicazioni già precedenti, mi sono detto devo andare fisicamente, ed è quello che ho fatto, sfruttando tra l'altro la collaborazione della Fondazione Donetta. Sono andato proprio alla Casa Rotonda e ho passato delle giornate lì a sfogliare fisicamente gli originali di questi almanacchi. Sono due almanacchi molto grossi, circa 300 pagine in totale, scritte a mano in modo molto fitto, dove troviamo di tutto, e ho cominciato a leggerli. Poi mi sono reso conto che alcune pagine dovevo assolutamente trascriverle perché erano talmente fitte ma anche di difficile lettura, per cui ci ho passato parecchie ore e alla fine ho isolato alcuni aspetti che mi sembravano prioritari al fine del racconto che stavo scrivendo.
Scritti di Roberto Donetta che rivelano un sorprendente livello culturale. Mario Casella, quale realtà emerge dagli scritti del semicolto Roberto Donetta?
Da una parte emerge il suo personaggio, la sua persona, una persona irrequieta, curiosa, mai domo, testarda e come uomo capofamiglia anche padre padrone, no? E dall'altra emerge invece anche questa sua, ho già usato il termine curioso e mi torna questa parola, perché non va dimenticato che era un'epoca in cui stavano succedendo molte cose, anche in una valle come la Valle di Blegno, quindi c'era l'arrivo dell'elettricità, i primi telefoni, l'arrivo del treno, il primo turismo con le terme, poi è arrivata la fabbrica di cioccolato, la Cima Norma, gli emigranti che tornavano portando non solo dei soldi ma portando delle idee di sviluppo anche per una zona periferica come questa. Lui era immerso totalmente in questa realtà dove la parola che ricorreva più spesso era progresso. Progresso, progresso. C'era anche uno scritto molto bello che io non ho usato nel libro ma che descrive bene questa epoca, e lui era come una spugna. Cercava di leggere, di parlare, ha viaggiato, ha vissuto più di un paio d'anni in Inghilterra lavorando come cameriere, era stato in Nord Italia come marronaio in grandi città, per cui conosceva anche le realtà urbane, non era un contadino che non era mai uscito dalla sua piccola realtà. E confrontato con tutto questo bombardamento di sollecitazioni cercava di trovare una sua posizione, un suo posto e una sua personalità. Ecco, tutto questo traspare, credo, anche bene dai suoi scritti, ma anche dal racconto che ho cucito attorno a queste sollecitazioni che lui ha vissuto.
Carissimo Celestino, graditissimo mi è stato il tuo biglietto militare d'augurio e dopo circa 3 disgraziatissimi anni per la prima volta riscontro e volentieri ad uno scritto di famiglia. Dal giorno che ti vidi coi tuoi commilitoni diretto alle frontiere, ove maggiore era il pericolo, non mi sei più sortito un istante dalla mente. E nel mio cuore di padre era sempre la trepidazione per gli avvenimenti che si preparavano e che in quei giorni si temevano disastrosi. E insieme alla trepidazione era in me l'intima soddisfazione che almeno uno della mia famiglia serviva in questo momento una causa nobile e santa.
Abbiamo ascoltato un passaggio da una lettera di Roberto Donet al figlio Celestino chiamato alle armi durante la Prima Guerra Mondiale. Oltre ai registri personali sono emerse anche decine di lettere e parti della corrispondenza con i suoi sei figli. Quali aspetti di queste testimonianze più sono stati utili nella ricostruzione del dialogo immaginario tra Roberto Donet e il figlio Saul e Mario Casella?
Chiaramente tutte le lettere in cui emergeva la difficile situazione familiare, quindi c'è stata la rottura con i figli, anzi rispettando la cronologia la rottura con le figlie che giunte all'età adulta non appena hanno potuto hanno lasciato la casa e la valle oltretutto andando a Bellinzona oppure anche al nord delle Alpi. Poi c'è stata la rottura molto traumatica con la moglie Linda e poi a seguire anche i figli maschi pian pianino si sono allontanati da casa, no? Per cui c'è un crescendo di rabbia anche nelle lettere di Roberton e all'inizio qualche timido tentativo da parte dei figli di riconciliare, di provare a tornare a vivere assieme. Si sente questo tira molla, ma lui è padre padrone, cioè sicuramente un grande egocentrico, pensa soprattutto a se stesso e poi a queste ricadute in cui che sono poche però negli scritti, sia negli scritti suoi, negli almanacchi, sia nelle lettere, però si sente questa sofferenza di vita. Come aveva del resto ben evidenziato anche Sandro Bianconi in questo saggio che aveva scritto sulla lingua di Donetta, gli scritti di Donetta, emerge una sua propensione anche alla messa in scena. Ogni tanto carica, esagera, si capisce, no? È arrabbiato, il mondo gli sta crollando sotto i piedi. E nello stesso tempo emerge questa personalità di narcisista, egocentrico e questo è interessante, per cui ho cercato anche tra le lettere di concentrarmi su questi aspetti, su quelle lettere in cui emergevano queste sue caratteristiche che poi emergono in modo ancora più eclatante negli almanacchi dove addirittura alla fine, nelle prime decine di pagine, lui ha una calligrafia perfetta, un'ortografia curatissima e man mano che passano gli anni si sente la sua arrabbiatura, la sua delusione con la vita e addirittura alcune pagine che sono fittissime, poi alla fine fa una grande croce sopra, no, questo non, nessuno lo dovrà leggere o lo cancello, poi ricomincia a riscrivere, si sente che anche la sua testa era ad un certo punto non sapeva più dove sbatterla letteralmente.
Il momento della magia. Il tempo si fermava e si sentiva solo il canto degli uccelli. Il Pa infilava la testa sotto il panno nero e con una mano faceva l'incantesimo trafficando un attimo con la lente della macchina. Non ero ancora in grado di capire come il Pa facesse quelle magie. Non avevo avuto il tempo di vedere come il mio papà era subito scappato con il treppiede e la macchina fotografica verso il suo buco scuro. In quella cantina poteva entrare solo lui. La porta era sempre chiusa a chiave con un lucchetto di metallo giallo. Lì dentro sapevamo tutti che lui, come uno stregone, compiva la parte segreta della magia. Riproduceva su carta la scena che avevamo interpretato. In quel locale buio conservava anche i suoi libroni segreti.
Abbiamo ascoltato un passaggio dal libro Senza scarpe in cui Saulle, il figlio minore di Roberto Donetta, racconta la meraviglia provata di fronte alle magie della fotografia, uno di quei prodigi della tecnologia e del progresso di cui aveva scritto con incredulità nel primo dei suoi almanacchi. Mario Casella, quali criteri hanno guidato la scelta delle fotografie di Roberto Donetta che non solo illustrano, ma sono parte integrante del romanzo biografico?
Il criterio principale è stato quello, quando ho capito che la figura di Saul, del figlio minore, del piccolo, della famiglia, sarebbe diventata un pilastro portante del racconto, è stato quello di privilegiare le foto dove Saul c'era fisicamente, oppure poteva esserci, o magari molto probabilmente c'era, dietro la macchina fotografica. Per cui tra le 5.000 fotografie che sono state ritrovate nella metà degli anni 80 in alcune casse a Corzoneso, tra queste migliaia di foto ho scelto per finire quelle in cui si percepiva la crescita anche a livello fisico di questo bambino, che all'inizio, nelle prime foto, sta appena stare in piedi e poi diventa ventenne, un bel giovane che, tra l'altro, come emerge dalle lettere, non sa se rimanere perché è l'ultimo della famiglia in casa e gli altri sono partiti tutti e lui si sente questa responsabilità. Allora però il padre gli dice: no, tu devi andare a guadagnare i soldi. Poi lo chiama: vieni qua a darmi una mano per le castagne, per questo, per quest'altro. Insomma, c'è questo tira e molla. Anche per questo ragazzo, questo giovane, deve essere stata una prova difficilissima da gestire.
Indubbiamente una storia molto toccante, anche molto coinvolgente. Quali aspetti più hanno colpito Mario Casella delle fotografie scelte per costruire il romanzo?
Ma ci sono molti aspetti. Di sicuro la grande qualità di queste fotografie, proprio a livello tecnico, ma anche della messa in scena, la cura del dettaglio, e per cui anche nella scrittura io stesso ho cercato di evidenziare certi dettagli che magari in un primo tempo possono sfuggire. Posso fare un esempio di una fotografia in cui è ritratta la moglie, Linda. Al primo colpo d'occhio sembrano essere tre donne ritratte che stanno facendo: una fila la lana, l'altra cuce e l'altra rammenda una stoffa. Al primo colpo d'occhio sembrano tre donne diverse, poi ci si rende conto che invece è sempre la moglie. E quindi tutto quello che ha comportato come preparazione, messa in scena, questa fotografia, con una ciliegina che è poi il volto di Roberto Donetta, che come uno spirito aleggia nel nero dietro lo sfondo di questa fotografia, no? Ecco, sono dei dettagli che mi hanno aiutato anche a ricostruire il retroscena di queste fotografie. E in più l'ultimo aspetto che mi ha colpito è come parecchie di queste fotografie vanno a toccare temi fondamentali per la vita umana, quindi la morte, la nascita, il lavoro, la famiglia, tutte queste esperienze che ognuno di noi vive nella nostra vita quotidiana, magari in modo traumatico, e queste fotografie sono delle istantanee, appunto, che bloccano anche delle emozioni, e ho cercato nella narrazione di farle un po' rinascere, no, queste emozioni.
Abbiamo detto che Roberto Donetta era un uomo dotato di una grande curiosità intellettuale. Di quali frequentazioni e letture si alimentava la sua curiosità intellettuale? Era un uomo dagli orizzonti ampi.
Era molto curioso e si è appoggiato alle persone che in valle gli potevano dare materia prima per far fiorire un po' la sua curiosità intellettuale anche, no? Di sicuro uno di questi personaggi fondamentali, come qualcuno l'ha chiamato, questo sodale di letture, no? È Don Federico Ganna, che era parroco di Prugiasco, che gli passava dei testi, ma non solo testi religiosi, cioè anche queste riviste, oppure dei libri da Alessandro Manzoni ad altri grandi autori classici, che da solo dubito che lui avrebbe mai avuto sia la curiosità che l'opportunità di leggerli, anche se, a dire il vero, il padre Carlo Donetta era stato negoziante a Milano e da qualche parte si riesce a ricostruire anche il fatto che io lo racconto un po' romanzato, che lui fin da piccolo, Roberto, curiosava nella libreria del papà a Milano. Quindi c'è questo humus un po' culturale lombardo alle sue spalle. Comunque anche questo Don Federico Gana, tra l'altro, ha creato un settimanale, Ul Bregnon si chiamava, che questo foglio tipo ciclostilato, poligrafato, come dicevano all'epoca, in cui c'era un altro prete della valle che faceva le vignette, che disegnava le vignette, e Don Federico Ganna che scriveva, ma in modo ironico, quasi in alcuni passaggi sembra quasi un giornale di carnevale, no, della valle, con racconta episodi grotteschi che sono successi nella valle, ma poi c'è anche la notizia dei russi che vanno in Afghanistan già inizio Novecento. Era una cosa, insomma, si capisce che c'era un fermento anche intellettuale, culturale, anche per una persona semicolta come Donetta.
Indubbiamente una rivista che vale la pena scorrere anche per uno storico che volesse ricostruire la storia di questa valle all'inizio del Novecento. Roberto Donetta, malato, solo e indigente, come diceva, i suoi beni erano stati pignorati, muore nel 1932. Quali i destini della sua famiglia?
Qui non voglio spoilerare troppo il finale del libro. Quello che posso di sicuro dire è che quella di Donetta è rimasta, anche dopo la sua morte, una figura tragica, che è stata un po' giustamente enfatizzata, glorificata per la qualità delle sue fotografie, ma in realtà si scopre che dietro queste fotografie c'era un uomo che aveva un carattere molto difficile, padre padrone, è stato durissimo con alcuni familiari, però nello stesso tempo, quando lui muore, questa è stata la mia impressione ed è quella che ho cercato di anche un po' far emergere nel libro, muore contento per le scelte che ha fatto nella sua vita, cioè non si rimprovera nulla, se no l'avrebbe molto probabilmente lasciato scritto da qualche parte. Ha scritto talmente tanto su se stesso, sugli altri, e queste sue scelte anche sciagurate molte volte, però non c'è un'ombra di rimpianto per quello che ha fatto. Quindi in questo senso è una figura altamente tragica.